Radio Immagina.
Un buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori da Sara Guabello, benvenuti al focus di oggi, un focus un po' obbligato quello di oggi. Siamo alla vigilia dell'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, è successo molto negli ultimi due giorni. Una svolta che è stata impressa a quello che sta succedendo in questa guerra di logoramento che si sta definendo sul terreno come guerra di logoramento. Quello che invece succede sul campo diplomatico, politico, geopolitico e non solo è l'argomento che trattiamo insieme al nostro ospite di oggi, il direttore di Italy, Guido Moltedo. Bentornato a Radio Immagina, Moltedo.
Grazie per l'invito.
Allora, questa visita a sorpresa di Biden a Kiev e poi a Varsavia, che ha anticipato di qualche giorno questo anniversario dell'invasione russa, poi c'è stato il discorso alla nazione di Putin che si propone condottiero in una perfetta linea che da Pietro il Grande attraversa l'Unione Sovietica e arriva ai giorni nostri. Un Biden che si è mostrato molto poco Sleepy Joe, come lo chiamava il suo avversario Trump. È stata paragonata per portata simbolica questa visita di Biden a quella che Kennedy fece a Berlino nel 61 in piena guerra fredda. Intanto ti trovi d'accordo? Ti sembra un paragone adeguato? È di più? È meno? Che ne pensi?
Ma io non farei questo paragone, perché mi pare che la visita di Biden significhi, nonostante sia stata presentata come un fatto quasi trionfalistico, in realtà è un'operazione molto difensiva da parte di Biden, perché a un anno dall'inizio della guerra non si vedono risultati positivi per un investimento così massiccio da parte degli Stati Uniti in questo conflitto. E tutto questo avviene mentre si sta entrando in una campagna elettorale presidenziale molto importante. Se uno ci pensa, nell'arco di un anno, a livello domestico negli Stati Uniti, la guerra non è stata una grande questione, i media se ne occupano molto poco, l'opinione pubblica, non c'è paragone tra l'interesse che suscita in Europa e anche le polemiche che suscita in Europa di vario tipo, al sostanziale disinteresse dell'opinione pubblica americana. Quindi il problema adesso è che dal disinteresse si passa a un interesse negativo. Allora si verrà a chiedere conto a Biden di un impegno che non sta dando dei risultati, no? Quindi io penso che Biden abbia voluto in qualche modo prevenire questo tipo di polemica che potrebbe venir su sulla sua condotta di questa politica, no?
Parlava più molto agli Stati Uniti questo viaggio, oltre che chiaramente alla NATO,
il presidente parla sempre innanzitutto, 90% tutto ciò che fa un presidente degli Stati Uniti è rivolto alla propria opinione pubblica, quindi è chiaro. E a me sembra che ci sia un salto di qualità, nel senso che Biden in qualche modo con questa missione mette al centro se stesso della guerra e in qualche modo personalizza anche lo scontro con Putin, perché interviene lo stesso giorno in cui Putin poi si rivolge al popolo russo. Quindi sta diventando una cosa molto personale, un duello tra i due leader. In questo senso sì, il paragone con il passato può reggere, una roba molto da guerra fredda, quando il presidente degli Stati Uniti ha un contrasto diretto con il capo dell'Unione Sovietica, oggi della Russia. Da questo punto di vista il paradigma è quello. Io sono molto preoccupato da questa svolta proprio per questo motivo, perché se la guerra entra nella campagna elettorale americana, diventa uno degli elementi intorno al quale Biden si gioca la sua rielezione, e questo può, secondo me, deformare anche l'approccio americano, di diventare una questione. Non dimentichiamo che Biden ha vissuto il ritiro abbastanza umiliante per gli americani
dall'Afghanistan.
Ora io non faccio un paragone rispetto alla guerra afghana, ma diciamo nell'immaginario può scattare una qualche forma di analogia tra un'America che non è capace di non è più capace di portare a termine una missione, no? Che si è, come, così come è accaduto in Afghanistan, rischia di diventare anche un fiasco, è quello che, almeno dal punto di vista americano.
Senti, ecco. Senti Molteto, Putin in questi giorni ha fatto un paio di mosse insomma, che hanno suscitato grande attenzione. Il ritiro dallo START 2, il trattato sul controllo delle armi nucleari, per il quale però poi è intervenuto dopo Peskov dicendo che è solo sospeso, ma il ritorno al trattato dipenderà dall'Occidente, e poi c'è la revoca del trattato invece con cui riconosceva la sovranità della Moldavia sulla Transnistria. Allora, Biden ribadisce nei discorsi a Varsavia così che il tempo delle ambiguità è finito, sposta di fatto però il baricentro dell'Europa sul confine orientale. Allora, come sta messo Biden intanto per gli stimoli che arrivano appunto da parte russa, e per cui il fatto che la Russia gli ha ributtato la palla nel campo con questa risposta sulla sospensione del trattato, e poi l'aver messo al centro i paesi del B9, i nove paesi dell'ex sfera sovietica che sono membri della NATO? Si stanno modificando irrimediabilmente gli equilibri dell'Europa e anche mondiali alla fine?
Ma io penso che ci sia una simmetria tra Biden e Putin, nel senso che veramente Putin si gioca la partita della vita, e quindi le sue mosse sono anche pericolose per questo motivo, e vanno prese molto sul serio per questo motivo, quindi anche questi annunci non sono solo delle provocazioni di tipo propagandistico. Biden si sta giocando la rielezione, che è una cosa altrettanto importante, ma non altrettanto quanto la partita che si sta giocando Putin. Però sicuramente questa personalizzazione crescente dello scontro non promette nulla di buono, perché in qualche modo anche il viaggio che ha fatto Biden è un segno di un fatto compiuto, non è stato concordato con nessuno, e gli europei si sono trovati di fronte a questo fatto compiuto, e questo non è un buon segnale per l'Europa, nel senso che da questo momento in poi sembra quasi che dobbiamo seguire quello che decide Washington e dare inevitabilmente un consenso, perché è il maggiore alleato, ma questo non è un fatto positivo, ripeto, considerando anche il fatto che tutta questa materia entra a far parte del dibattito interno americano e dentro le elezioni. Fino adesso non è stato molto così, nemmeno Trump tutto sommato ha sfruttato questa questione dell'Ucraina come avrebbe pure potuto fare, perché sappiamo anche che Biden ha delle questioni aperte, lui e il figlio a Kiev, insomma sono questioni che ogni tanto Trump tira fuori, ma tutto sommato l'Ucraina è rimasta abbastanza, perché ci sono dei problemi domestici enormi negli Stati Uniti, come è noto in questo momento, e quindi diciamo che il viaggio di Biden segna questo cambiamento, questo un salto di qualità in un certo senso, proprio di come viene raccontata la guerra all'opinione pubblica americana.
Ma in qualche maniera questo fa proprio da specchio perfetto alla necessità, all'urgenza che ha Putin di portare questa campagna, come la chiama lui, a buon frutto, nel senso che gli risponde ugualmente Biden con la necessità. In questo interviene una cosa che sarebbe sembrata lunare qualche mese fa, prima delle elezioni di midterm, forse, che è quella della ricandidatura di un presidente così anziano alla presidenza, alla riconferma della presidenza degli Stati Uniti, che invece si dà un po' per scontata ormai?
Beh, certamente, perché anche se Biden avesse un'idea opposta, cioè di non ricandidarsi, lo direbbe all'ultimo istante, lo direbbe nella convention democratica, tanto per intenderci. Da questo momento in poi non può non dire che si ricandida, anzi anche la visita a Kiev ha dovuto, è servita anche a questo, a sottolineare che lui è veramente in corsa per la rielezione, perché se dicesse il contrario un minuto dopo sarebbe un'anatra zoppa. Immaginiamo l'America con un presidente che dice io non mi ricandido. Con tutti i fronti aperti, anche con la Cina ci sono problemi molto seri.
E adesso ci arriviamo, esatto, perché c'è stato questo viaggio, c'è del numero uno della diplomazia cinese che ha fatto questo tour europeo che è finito a Mosca, e c'è questo fantomatico piano di pace. È vero che la Cina si sta proponendo con più convinzione, con più forza come mediatore di pace, e gli Stati Uniti possono avere un interesse nello spingere che faccia pressioni sull'alleato russo, oppure non c'è possibilità per nulla di influenza diplomatica incrociata in questo senso?
Beh, anche questo è un dossier molto complicato, perché la Cina sembra un po' continua a essere ambivalente sulle sue intenzioni, perché sì, c'è questo piano di pace di cui si parla, c'è questo tour diplomatico del numero uno del Partito Comunista Cinese, quindi più importante ancora del ministro dello stesso degli esteri, e Wang, però al tempo stesso si parla di esercitazioni congiunte cino-americane, di forniture di armi alla Russia. E poi non dimentichiamo la questione dei palloni spia che alimentano la tensione tra Cina e Stati Uniti. Immaginare in questo momento una triangolazione tra Cina, Russia e Cina, tra Russia, Cina e Stati Uniti, mi sembra un po' complicato, però certamente è lì la chiave della soluzione, indubbiamente, una chiarificazione di quello che vuole fare la Cina in questa vicenda, perché il problema vero di questo impasse in cui ci troviamo è che tutti i massimi protagonisti, che non è l'Europa purtroppo, sono dentro un loop, cioè dentro un gorgo di intenzioni, che ognuno dei quali dei protagonisti deve spiegare le proprie opinioni pubbliche. E il rapporto poi, i rapporti di forza che ci sono tra i tre protagonisti, cioè nel senso che è difficile in questo momento immaginare un esito che vada bene per tutti, in cui tutti e tre possano dire non abbiamo perso, non dico abbiamo vinto, ma non abbiamo perso. Infatti la parola vittoria non lo sa nessuno, stiamo attenti a questo, al vocabolario anche. La parola win non l'ha usata Biden, non mi pare che l'abbia usata nemmeno Putin. Non si parla di vittoria, no?
No, si parla al massimo di difesa, mi sembra. Non mi ricordo di aver sentito parole di vittoria.
Importante per Pechino, anzi, innanzitutto per Mosca, per Washington, ma anche per Pechino a questo punto, l'uscita dall'Ucraina rappresenti per tutti una cosa in cui sono essere considerati tutti, non dico vincenti, ma non perdenti.
Certo, non perdenti. Allora, ricordavi la scelta di queste destinazioni di Biden per questo ultimo viaggio stia indebolendo in qualche maniera, in maniera abbastanza evidente, direi, l'Unione Europea. Però invece da quell'altra parte, in quell'altra frontiera, nella frontiera orientale d'Europa, il viaggio di Biden sposta qualcosa, rinforza le posizioni di quelli più oltranzisti come la Polonia? C'è l'Ucraina che ieri, l'Ungheria che ieri ha fatto una dichiarazione formale di condanna di questa guerra, insomma, con grande difficoltà, o rimane tutto invariato? Quanto peso ha in quella parte d'Europa questo viaggio di Biden?
Ma lì ci sono due baricentri da tenere presenti, cioè uno è il baricentro all'interno dell'Unione Europea e l'altro dentro la NATO. Indubbiamente dentro la NATO il baricentro si sta spostando verso questi paesi, e obiettivamente anche perché sono quelli confinanti con la Russia e quelli che hanno poi dei conti aperti pure con la Russia. Al tempo stesso però l'Unione Europea non è che è molto d'accordo di spostare il baricentro da quella parte, per cui bisogna capire adesso queste due partite come si combinano tra loro, quella militare e quella politico-economica. Credo che adesso, dopo questa visita di Biden, sarà interessante sentire cosa dicono le cancellerie europee, perché non credo che possano stare lì a osservare senza dir nulla appunto i viaggi di Biden, i movimenti della Cina, adesso ovviamente uno come Macron, per esempio, si aspetta che dica qualcosa. Un po' più difficile la posizione di Scholz, indubbiamente. Quella italiana poi non ne parliamo, perché a livello di governo balbettano oppure...
Ma quanto pesa quell'incidente, quella sorta di incidente, insomma, quel rimbrotto di Zelensky rivolto a Berlusconi durante la visita di Meloni a Kiev?
No, non conta nulla, secondo me. Cioè, se tu guardi la stampa internazionale, di questo non si parla proprio. La cosa ancora più assurda sull'Italia, non si parla proprio dell'Italia. Cioè, se tu guardi, si parla più per esempio della Croazia, dove ci sono problemi in Croazia, io non lo sapevo, ma l'ho appreso in questi giorni, che in Croazia c'è una certa riluttanza ad andare avanti negli aiuti all'Ucraina. E idem, vabbè, non parliamo dell'Ungheria, ma quindi è chiaro che la perdita di peso specifico dell'Italia è notevole, quindi anche le baruffe che ci possono essere all'interno della coalizione hanno poco rilievo a livello fuori dei nostri confini.
E non è molto consolante, diciamo così, ecco.
No.
Senti, ma si attende anche questo voto all'Assemblea dell'ONU, questa risoluzione a favore della pace, ci dovrebbero essere nuove sanzioni anche, ma l'ONU come voterà? Si sono spostati un po' gli umori, gli equilibri, gli appoggi o sostanzialmente rimane tutto uguale? Putin ha convinto i suoi, la Cina è convinta che la responsabilità maggiore sia di Washington e poi a cascata ci stanno gli stati africani, eccetera, che pure votano, insomma.
Ah, bisogna vedere stati importanti come l'India, come il Brasile, i BRICS in particolare. Importante per esempio le sessioni congiunte navali tra Sudafrica e Russia.
Esatto.
Sudafrica è un paese molto importante, non è da sottovalutare. Quindi è chiaro che si stanno un po' tutti muovendo, russi, americani, ma alla fine diciamo il bando della matassa nelle loro mani. Perché vedo che anche il Papa adesso non... ha vociferato di un possibile viaggio a Kiev anche ultimamente di nuovo, però pare che non sia all'ordine del giorno, quindi diciamo che la partita a livello diplomatico sembra ferma in questo momento, e così quindi anche il forum delle Nazioni Unite sembra avere poco peso.
Certo. Senti, parlavamo appunto dell'opinione pubblica contraria all'invio di armi, contraria alla guerra, eccetera, nel nostro paese è sempre, insomma, un po' alta, un caso un po' anomalo, perché la maggioranza spinge, pare, per concludere la guerra secondo una serie di sondaggi, il prima possibile e con insomma in maniera più sbrigativa possibile. Però nel frattempo anche le minacce o comunque lo sfilarsi di Putin dagli accordi sul nucleare destano una certa preoccupazione. Quanto dobbiamo avere paura e quanto c'è da aspettare per cominciare un dialogo che sia almeno evidente, oltre a quelli che probabilmente continuano, quelli appunto nascosti?
Ma io trovo sempre molto difficile interpretare gli umori dell'opinione pubblica di fronte a eventi così enormi come appunto una guerra che si protrae, così come abbiamo vissuto Covid, che abbiamo visto varie fasi nell'umore dell'opinione pubblica. Quindi è chiaro che un declino anche notevole, diciamo, del sostegno all'invio di armi è fisiologico, perché quando si comincia una guerra si pensa anche, e quindi c'è un sostegno, se si considera una guerra giusta, cioè una guerra giusta anche nel caso in specie affiancare l'Ucraina, ma se questa cosa si protrae e non si vede un esito, è chiaro che il sostegno viene meno. Quindi poi l'Italia non è mai brillato da questo punto di vista, per una serie di motivi che poi andranno interpretati più a freddo, io credo, una volta che si spera si concluda questa vicenda, per capire qual è la ragione che rende l'Italia tra tutti i paesi dell'Unione Europea quella più tiepida rispetto a questa situazione, che vede un paese aggredito nella sua sovranità da una forza nucleare, no?
Certo.
Quindi, però nell'immediato non siamo in grado di dire delle cose, però io penso che questa tiepidezza non sia tale da influenzare le scelte di questo governo, non mi sembra che, mentre vedo che in questo bisticcio tra Berlusconi e Meloni, io penso che ci sia, non dico un gioco delle parti, che sarebbe troppo machiavellico immaginarlo, però che a Meloni possa in un certo senso, tra mille virgolette, fare comodo che quella parte lì sia presidiata, cioè l'idea di un rapporto con Mosca e anche di un'attenzione, diciamo, benevola nei confronti di Mosca, non è detto che dia fastidio a Meloni, che è super atlantica in questo momento, che questo gioco delle parti non potrebbe rivelarsi utile in un secondo momento, comunque.
Quantomeno per la ricostruzione, non si sa.
Ma per la ricostruzione indubbiamente, ma quella ricostruzione però riguarda l'Ucraina.
Certo.
No, proprio per un ripristino di rapporti, diciamo,
privilegiati,
vicini alla normalità con Mosca, una volta che si possa, oppure di un negoziato anche con Mosca, se in qualche modo l'Italia...
Addirittura dici che è così ambiziosa?
No, io dico che è sul tavolo questa possibilità, non che ci stiano lavorando, non ho detto questo, ho detto che quelle che vengono percepite come delle uscite un po' da matto del grande Silvio, in realtà di per lì possono sembrare tali, ma Meloni può fare, tra virgolette, come ho detto, comodo, avere anche quest'altra partita aperta, perché può aprirsi in qualche modo quel tipo di canale, che l'Italia può essere parte di questo gioco.
Certo. Ma
è tutta una cosa, diciamo, in questo momento teorica.
Chiaro.
Però sicuramente il fatto che su una cosa così dirimente, no? Uno dice A e l'altro dice B nello stesso governo, su una questione di questa portata, e mi fa pensare che si voglia mantenere questa ambiguità. Non c'è nessuna volontà di scioglierla. Allora, perché non la vogliono sciogliere questa ambiguità? Forse perché tutto sommato questa opzione viene tenuta nel cassetto e non si sa mai si può tirar fuori.
Possa tornare utile, certo.
Sì.
Allora, noi siamo arrivati alla fine del nostro focus, grazie mille Guido Moltedo, direttore di Italy, per essere stato con noi. Vi ricordo il sito di Italy con Y, ok? Potete trovare...
E il finale.
E il finale, sì, è vero. Grazie Guido Moltedo, grazie, alla prossima.
Grazie.
E un ringraziamento alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Immagina, a Silvio Garbino allo streaming e a Ilenia Daniello in regia. Un saluto a tutti, ciao!
Radio Immagina, dalla parte delle persone.